Ho letto ultimamente che c'è un grande dibattito tra gli storici su quali siano state le peggiori congiure della storia. Qualcuno dice quella del presidente Kennedy, altri dicono quella di Gandhi, però leggendo c'è una certa conversione a favore di quella che è avvenuta nel 54 d.C. contro l'imperatore Claudio, che ha consegnato il trono a Nerone, e poi sappiamo quello che Nerone ha fatto. E in effetti le premesse non furono buone, infatti Claudio stesso divenne imperatore grazie a una congiura che venne fatta contro suo nipote Caligola nel 41 d.C. e venne giustiziato, e la congiura fu fatta per mano di Cassio. Claudio, questo è il nome completo, Tiberio, Claudio, Cesare, Nerone Germanico, pensò alla mamma, Tiberio, Claudio, Cesare, Nerone Germanico. Beh, lui era un uomo colto, un letterato, amava la filosofia, amava la storia e da queste letture era stato molto influenzato. Infatti, a differenza di suo nipote Caligola, fondò il suo mandato sulla moderazione, si concentrò su realizzare diversi interventi migliorativi, sia in politica sia nell'amministrazione dell'impero. Per esempio, ridusse drasticamente la burocrazia, rinunciò a diversi onori personali, vietò la tortura, ridusse le tasse, usò grazia verso gli esiliati e fece scarcerare tutti i detenuti, pensate, che si trovavano in carcere senza prove sufficienti. Poi ha fatto anche delle opere, ha riparato delle dighe, degli acquedotti, ha costruito delle strade, ha costruito edifici pubblici e ha costruito addirittura un porto sul Tevere, alla foce del Tevere. Poi ha limitato gli abusi dei governatori locali, ha concesso addirittura la cittadinanza a diverse popolazioni, a patto che imparassero la lingua e le tradizioni latine. Ecco che dopo tanto tempo un imperatore si era distinto dai suoi predecessori per aver compiuto delle opere buone a favore delle persone. Eppure non ci crederete mai, ma è stato oggetto di tantissime congiure. Ai vecchi senatori non era mai piaciuto, non andava bene che facesse queste riforme di benevolenza verso le persone perché temevano di perdere il loro potere e il terrore conseguente che incutevano sugli altri. Filosofo sì, ma non stupido. Sentiva puzza di congiura Claudio, così aveva adottato un sacco di contromisure. Per esempio, lui entrava, pensate, nelle riunioni che facevano in Senato, protetto da una scorta armata. Questo la dice lunga. Ma aveva preso tante contromisure. E sappiamo per certo che scampò diversi tentativi di assassini. Eppure alla fine qualcuno ci riuscì a congiurare contro di lui. Chi fu? Provate a indovinare. Sua moglie, la sua quarta moglie, Agrippina. E direi che con un nome così non è che ci si potesse aspettare il meglio. Così usò questa moglie sensualità, scaltrezza, carpì lentamente la fiducia di Claudio e lo sostituì addirittura in alcuni affari importanti. E alla fine congiurò contro di lui, uccidendolo per assegnare il trono a suo figlio, avuto da una precedente relazione, che era Nerone. La congiura si compì nel modo più classico: aggiunse del veleno alla cena di suo marito. Al primo tentativo, la tempra di questo vecchio imperatore sembrava essere più forte del veleno. Claudio accusò malessere e immediatamente Agrippina corse a lui per aiutarlo. Così chiamò il medico, che era già d'accordo, che con la scusa di dargli una medicina, in realtà aggiunse veleno più potente che fece ingerire all'imperatore. E così il 13 ottobre del 54 d.C. morì Claudio. Perché era stato ucciso? Cosa aveva fatto di così malvagio? Beh, non era stato tolto di mezzo per le buone riforme che aveva fatto, non perché avesse fatto del bene, ma per l'invidia che stava minacciando il sistema di potere del Senato. E infatti è proprio la bassezza di queste motivazioni che hanno portato gli studiosi a classificare questa come forse la congiura peggiore della storia. Siete d'accordo con gli storici, con gli studiosi? E questa è la congiura peggiore della storia? Io vorrei dissentire, perché ce n'è stata una di gran lunga peggiore. C'è stato un uomo, il più giusto fra tutti, che è stato congiurato, giustiziato, senza pietà, e aveva fatto soltanto ed esclusivamente il bene. E sto parlando del Signore Gesù Cristo. E oggi arriviamo in Marco capitolo 3 e considereremo come questa congiura ebbe inizio e riconosceremo gli elementi che hanno portato Gesù alla croce, al Golgota. Quando aprirete la Bibbia in Marco capitolo 3 dovete sapere una cosa, che la strada che porta alla croce inizia qui. Così leggiamo questo testo, Marco capitolo 3. Poi entrò di nuovo nella sinagoga. Là stava un uomo che aveva la mano paralizzata e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito il giorno di sabato per poterlo accusare. E gli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati là, nel mezzo. Poi domandò loro: è permesso in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: stendi la mano. Egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei, usciti, tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Questo testo ci porta a considerare tre elementi che porteranno Gesù alla croce, e ogni elemento che pronuncerò sarà costituito da due parole che inizieranno sempre con la stessa lettera, una C e una P. I primi due versetti vedremo un contesto peccaminoso, primo elemento che portò Gesù alla croce. Secondo elemento, dai versetti 3 a 5, un confronto pungente. E infine, al versetto 6, vedremo l'ultimo elemento che porterà Gesù alla croce, una cospirazione paradossale. Da qui in avanti questi elementi saranno lì a fare da sfondo a tutte le scene del racconto di Marco. La congiura si costruirà sempre in un contesto peccaminoso, non mancherà mai il confronto pungente di Gesù con i suoi avversari, confronto dal quale uscirà sempre vittorioso, e ogni atto cospirativo apparirà paradossale per il modo in cui verrà costituito. Però dietro questa storia vorrei che vedeste la storia più grande, ovvero due realtà che ci sono dietro questo racconto. Da una parte la grandezza della signoria, il dominio totale del Signore Gesù, e dall'altra parte la nostra posizione spirituale davanti al Salvatore. Partiamo dall'inizio, guardiamo al primo elemento che portò Gesù alla croce, un contesto peccaminoso. Versetto 1 inizia mostrandoci il quadro più grande, il contesto. Gesù entra in sinagoga ed era di sabato, forse siamo a Capernaum, non è specificato, in realtà non lo sappiamo bene, ma non è tanto importante il luogo dove è venuto questo, è fondamentale invece comprendere il tempo, era di sabato. E noi ricordiamo, l'abbiamo visto settimana scorsa, come ci fossero già state discussioni ampie riguardo l'osservanza del sabato tra Gesù e i farisei. E a prima vista questa potrebbe sembrarci una storia di guarigione, però per quanto sarà meraviglioso vedere Gesù sanare la mano dell'uomo, in realtà questa è una storia di conflitto tra i farisei contro Gesù. La questione del sabato non va giù ai farisei. Gesù ha detto che è il Signore del sabato e loro non riescono a sopportarlo. Ed ecco la scena. Versetto 1, ci viene presentato un uomo con un bisogno disperato di guarigione. Marco non ci dice molto di quest'uomo, se non che ha una mano paralizzata, letteralmente dice atrofizzata o secca, era lo stesso termine che veniva usato per indicare le piante che erano seccate, morte. Luca ci dice che si trattava della mano destra. Se ci pensiamo è molto significativo che Luca, il medico, lo sottolinei, perché la maggior parte della gente è destrimane, quindi questo uomo non solo era menomato, ma potremmo dire doppiamente disabile. Non solo aveva una mano atrofizzata, ma era proprio quella destra. Era una cultura quella in cui si lavorava con le mani, e avere una mano dominante paralizzata era una situazione grave che poteva ridurti a chiedere addirittura l'elemosina. Così è un uomo che ha una grandissima disabilità, con enormi bisogni, probabilmente difficoltà di sostentamento. Cosa faresti tu se vedessi una persona così nel bisogno? Vorresti fare qualcosa? Vorresti aiutarlo? Beh, guardate cosa hanno fatto i farisei, guardate il versetto 2. E lo osservavano, Gesù, per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato per poterlo accusare. Non pensano minimamente a quell'uomo bisognoso, ma al modo migliore per incastrare Gesù. E perciò osservavano Gesù, letteralmente lo guardavano intensamente. Non era un'osservazione casuale, ma era uno scrutinio scrupoloso. Questo vuol dire questa parola. Alcuni commentatori fanno notare che il modo in cui viene riportato il racconto potrebbe suggerire che fossero stati proprio i farisei a portare l'uomo in sinagoga per creare quella situazione critica calibrata a perfezione su Gesù per poterlo incastrare. Infatti, guardando ancora il versetto 1, pare strano il modo in cui Marco porti sulla scena questo uomo. Là stava un uomo, ma chi ce l'ha messo? E men che non si dica, la situazione era già lì, al centro di questa scena, con quell'uomo e Gesù. E lo osservavano Gesù per vedere se lo avrebbe guarito il giorno di sabato per poterlo accusare. Sembra quasi tutto organizzato. Ecco qui il cuore di questi uomini che è in piena mostra. Nessuna preoccupazione per quell'uomo sofferente, bisognoso, impotente. Anzi, forse lo hanno addirittura usato ai propri scopi. Nessun segno di dispiacere per quella condizione. Al contrario, i loro occhi feroci erano contro Gesù per capire se avrebbe o meno infranto il sabato con una guarigione e poi avrebbero potuto colpirlo, screditarlo, accusarlo ancora una volta. Che cuore malvagio di questi uomini, vero? Persone disgustose, potremmo dire. Che contesto peccaminoso. Ed è sorprendente e ripugnante nello stesso tempo vedere quando l'ipocrisia di questi uomini viene messa in mostra da Marco, viene tirata fuori da Marco. Pensate, loro si vantavano addirittura di essere i protettori del sabato, eppure adesso desideravano più di ogni altra cosa che Gesù infrangesse il sabato. Che ipocrisia! Quanto è perfido il cuore umano. Ci vanno dicendo questo, che l'uomo va educato, che la sua morale può essere elevata, che una buona educazione risolverà il male nel mondo, ma non lo vedete qui? Le persone più istruite, più religiose del tempo, quelle più esposte alle scritture del Vecchio Testamento, avevano un cuore marcio. Erano sepolcri imbiancati, dirà Gesù. Fuori erano puliti, dentro erano morti, puzzolenti. E voglio chiederti di fare una cosa difficile questa mattina, ovvero di metterti a nudo davanti a Dio e interrogarti riguardo al tuo cuore. Ipocrisia, pensieri negativi, desiderio di fare il male. L'uomo è peggio di quello che vuole far vedere, di quello che vuole far credere. Guerre, omicidi, mancanza di compassione per un malato. Sapete come ne parla la Bibbia? La Bibbia ne parla di tutto questo come della corruzione e della depravazione del cuore umano. Mi dispiace mettere tutti noi davanti a una cruda realtà. Noi non siamo buone persone secondo gli standard di Dio. Il profeta Geremia, capitolo 17, versetto 9, ha testimoniato a questo riguardo dicendo: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? L'autore agli Ebrei, capitolo 3, versetto 12, ha sollevato un avvertimento contro i suoi fratelli con queste parole: badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. E sta scrivendo a persone che si professavano dei cristiani, dei credenti. Capite quanto reale sia questa condizione per noi? Capite il contesto peccaminoso in cui viviamo e sviluppiamo le nostre relazioni? Quali pensieri hai verso le persone che ti stanno vicino? Pensa alla tua famiglia, pensa alle parole che sono uscite questa settimana, pensa alle azioni che fai quando sei fuori osservazione dalle persone che ti conoscono. Non ti è mai capitato di mettere in atto quei cattivi stratagemmi contro le persone per i tuoi scopi? Non ci spaventa questo di noi stessi? Spiritualmente parlando, c'è un solo modo per vincere un cuore malvagio, insanabilmente malvagio. Non è la cultura. Non è il miglioramento della società, ma chiedere a Dio un trapianto di cuore nuovo in cui Lui possa venire e regnare. Andare a Dio disperati per la nostra condizione, confessare a Dio i nostri peccati e comprendere che solo Lui può mettere in noi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo, con una nuova vita che viene in noi. Non ho dormito questa notte perché sto per farti questa domanda. Stai realizzando questo per la tua vita? Hai un cuore nuovo? Vorresti un cuore nuovo in cui il peccato può essere finalmente vinto dallo Spirito del Signore? O vuoi continuare così? Vorresti una nuova vita in cui Cristo possa regnare e trasformarti? Abbiamo bisogno di Gesù. Il contesto peccaminoso in cui Gesù ha dovuto svolgere il suo ministero è stato uno degli elementi determinanti che lo hanno portato alla croce. Vediamo adesso il secondo elemento che porterà Gesù alla croce ed è un confronto pungente. Siamo a versetto 3. Questa non è soltanto la parte centrale del nostro testo, è anche quella più importante, direi. Gesù è conscio che i farisei gli stanno tendendo una trappola. Luca 6, passo parallelo, dice che in quel momento in cui si trova lì Gesù conosceva i loro pensieri. E proprio per questo motivo prende l'iniziativa e chiama l'uomo tra la folla dicendogli di mettersi in piedi proprio lì, in mezzo alla sinagoga dove tutti lo avrebbero visto. In altre parole, Gesù è a conoscenza che sta per essere confrontato, sta per essere attaccato e lui fa la prima mossa. Io sono ancora una volta stupito di quanto Gesù sia imperturbabile e non intimidito di fronte all'opposizione che riceve. E ricorderete che poco prima, capitolo 2, ha affermato di essere il Signore del sabato e in questo giorno, sabato, lui dimostrerà a tutti di esserlo. Guardate versetto 3, egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati là nel mezzo, letteralmente dice alzati e vieni nel posto di rilievo. Non ha atteso la loro mossa, non era in balia della strategia di quei malvagi, non stava subendo le circostanze, guardalo, è il Signore del sabato. Lui è in pieno controllo della situazione, lui sta provocando i farisei, lui sa quello che sta per succedere, lui determinerà tutto, lui non sta subendo proprio niente, sa ciò che sono venuti a fare, sa quello che stanno pensando e sale in cattedra, pronuncia comandi, viene ubbidito, domina la scena, sta signoreggiando, dà il via al confronto, che audacia, che controllo, che strapotere. Non vedi la grandezza del nostro Signore Gesù? E immagino questo povero uomo, non sa cosa succederà, sa solo che è paralizzato. Suppongo che avrà camminato verso il centro della stanza pieno di timore, sapendo che tutti gli occhi erano addosso, ma quell'uomo sarà ubbidiente a tutto quello che Gesù gli dirà di fare. E dopo aver avuto l'attenzione di tutti, qui Gesù fa qualcosa di veramente incredibile, di impavido, di inconsueto. Lui si gira, non parla più all'uomo, si gira verso gli altri, verso i farisei e comincia a guardarli tutti negli occhi. Loro, gli esperti della religione, loro, i teologi, loro che avevano sempre tutte le risposte a tutte le domande e fa una domanda, quella più azzeccata per il momento, versetto 4. È permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? Come sapeva Gesù che questo era il tema della loro mente? È Dio. È permesso salvare una persona o ucciderla? E quelli tacevano. Ecco il confronto pungente. Ecco uno scontro cosmico tra il bene e il male che sta avvenendo proprio lì, in quel momento. I farisei erano quelli che avevano stabilito, secondo la loro tradizione umana, ciò che si poteva fare e ciò che non si poteva fare di sabato. Erano i custodi di ciò che era lecito e di ciò che non era lecito. E Gesù chiede loro il parere degli esperti, mettendoli in ridicolo, perché la risposta a queste domande è così ovvia che persino un bambino avrebbe potuto rispondere. Una voce silenziosa si elevava mentre c'era questa domanda e rimbombava nella sinagoga il bene, il bene, il bene. Salvare, salvare, salvare. Così la tensione si taglia con un coltello. capitolo 2 Gesù aveva detto che il Signore è del sabato e che il sabato era fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato? Perciò più che una domanda, questa è un'affermazione ulteriore di quello che ha detto. Il sabato era stato creato per fare il bene alle persone, per salvare le persone, non di certo per ucciderle. E invece i farisei quel sabato erano andati lì ad uccidere Gesù, per tendergli una trappola che l'avrebbe portato alla condanna, alla soppressione. Erano pieni di veleno, volevano uccidere l'uomo che stava salvando, che stava facendo del bene a tutti. Così Gesù li pone davanti al grande dilemma del loro cuore oscuro. Potete scommetterci che loro hanno capito la domanda di Gesù. Sapevano quello a cui li stava alludendo. Erano stati scoperti. E adesso avevano un problema. Se avessero risposto che era lecito fare del bene e salvare una vita, non avrebbero potuto accusare più Gesù di nulla. Perciò tacciono. E guarda il Signore del sabato ancora. Una sola domanda. Ha chiuso la bocca, non li ha fatti neanche parlare, li ha costretti al silenzio. Che potenza, che dominio, che signoria. E quando arriviamo al versetto 5, dovremmo rimanere grandemente intimoriti e nello stesso tempo sbalorditi dalla santità e dalla grazia del Signore Gesù. Dopo un lungo silenzio dei farisei, Gesù sta per riprendere la parola, ma prima farà un gesto che è più eloquente di mille parole. Guardate versetto 5. Allora Gesù, guardateli tutto intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse, e poi dirà qualcosa. Torniamo in sinagoga per un attimo. Il silenzio assordante sta continuando. È un silenzio drammatico. La scena è come se fosse rimasta in sospeso, è lì. E in quel silenzio Gesù fissa quegli uomini negli occhi ed è evidente tutta la sua ira furente. Il termine indignazione letteralmente è ira. Lui è infuriato, lui è disgustato da quel cuore ipocrita e pieno di veleno mortifero. È un momento drammatico. Sapete che questa è l'unica menzione esplicita in tutto il Nuovo Testamento in cui è scritto che Gesù è arrabbiato. Sappiamo che in altre occasioni si è arrabbiato, ma lo capiamo dalle reazioni che Gesù ha avuto, per esempio quando ha scacciato i cambiavaluti del tempo, ma è qui, è solo qui che è scritto che Gesù era furioso, era indignato per la loro incredulità, era arrabbiato per il loro rifiuto, era stizzito per il fatto che fossero così spietati e privi di compassione, era sdegnato per la loro ipocrisia. Era esacerbato per il fatto che non si preoccupavano minimamente di quell'uomo con la mano avvizzita. Era irritato dal loro rifiuto di credere al Vangelo e al Salvatore che era venuto per fare del bene in giorno di sabato. Miei cari, vorrei dire una cosa che troviamo in tutta la Scrittura. Dio è adirato per il peccato dell'uomo. Lo disgusta. Non è un'ira umana peccaminosa, si tratta di un'ira santa, di un'ira perfetta, di un'ira giusta. Il nostro peccato privato e personale non è indifferente al Dio dell'universo. Non è una sfera che riguarda solo noi stessi, non è una scelta individuale, non è un'area della nostra vita personale, ma è qualcosa che il Dio santo e tremendo sta osservando attentamente con disgusto. Il tuo peccato di questa settimana non è passato inosservato al Dio del cielo. Il salmista, Salmo 5, versetto 5, dice: Dio detesta tutti gli operatori di iniquità. Li detesta, sapete, non c'è un problema di traduzione qui, sono andato a controllare. Detesta, esattamente detesta. Avete mai sentito quella frase? Dio odia il peccato, ma ama il peccatore? Ed è in un certo senso vero, Dio ama il peccatore, lo vedremo tra poco, però è necessario comprendere anche un'altra affermazione della Bibbia, non possiamo strappare la pagina, Dio detesta tutti gli operatori di iniquità. Paolo dice Colossesi, capitolo 3, versetto 5. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia che è idolatria. Tu dirai, bene, questi sono peccati, ma sentite come prosegue. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. L'ira di Dio non è sui peccati, ma sugli uomini che compiono quei peccati. Salmo 106 c'è una descrizione molto esaustiva di tutti i peccati terribili commessi dal popolo di Israele. Vi ricordate? Dio mette davanti la loro cupidigia, il loro mormorio, la loro ribellione, la loro idolatria, le loro provocazioni, la loro incredulità. E a un certo punto il salmista al versetto 40 del Salmo 106 afferma: e l'ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli prese in abominio la sua eredità. Il Dio Santo non poteva sopportare più quei peccati e anche chi li commetteva. Contro chi si è accesa l'ira santa di Dio? Contro il popolo stesso. Dio odia il peccato, ma odia anche tutti gli operatori di iniquità. Vorrei dare una brutta notizia. La Bibbia dice che noi tutti siamo operatori di iniquità, che non c'è neanche un giusto, neppure uno, che sarebbe del peccato la morte. Dio non chiude un occhio. Non è indifferente al fatto che ce la stiamo spassando, trascredendo liberamente tutte le sue leggi. E adesso parlo ai credenti. E se non fosse per il sangue di Gesù versato per noi, saremmo distrutti. Ma ringraziato sia Gesù, il nostro sacrificio propiziatorio, che ha coperto il nostro peccato, che ha perdonato i nostri peccati. Quanto è grande questo Gesù! Il re Davide aveva assaporato questa ira quando ha detto: io ho peccato contro di te, contro te solo. Poi ha aggiunto Salmo 32, sentite qui: perché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per assura d'estate. Lui ha sentito il peso dell'ira di Dio Santo tremendo su di lui mentre era impenitente. Ma voglio chiederti: stai per caso sottostimando la sua indignazione? Stai minimizzando la sua ira santa a motivo delle tue iniquità? Stiamo abusando della sua grazia, della sua misericordia per agire come piace a noi? No, fratelli miei, non facciamolo, non possiamo permettercelo. Quello che dice l'Apostolo Paolo in Romani 6, peccheremo affinché la grazia abbondi? No, no di certo. E adesso voglio portare un po' di equilibrio, voglio portare un po' di incoraggiamento se ti senti completamente schiacciato. Questa è solo una faccia della medaglia, ma guardate ora l'altra faccia, quella della grazia, quella della misericordia, versetto 5. Prima Gesù si è indignato e poi cosa c'è scritto? Che era rattristato per la durezza del loro cuore. Se leggete questo termine durezza vi spaventerà, perché era il termine che era usato per descrivere il marmo. Era rattristato per il loro cuore di pietra, granitico, che non si piegava, era una condizione consolidata, permanente, non si modificava più, era un cuore duro come il marmo. E Gesù era addolorato. Letteralmente dice che aveva un peso per loro. I suoi assassini, quelli che lo stanno mandando alla croce, lui era rattristato profondamente per loro. Non perde di vista il bisogno che questi ipocriti hanno, che è quello di avere cuori ammorbiditi, cuori cambiati. Che compassione! Dio è l'unico che è capace di provare un santo e perfetto odio per il peccatore e nello stesso tempo ad amarlo profondamente, sinceramente. Il profeta Geremia, Lamentazioni 3, lo afferma: non è volentieri che egli umili e affligge i figli dell'uomo. Il profeta Ezechiele, capitolo 18, versetto 23, ci mostra questo cuore di Dio che sta soffrendo, questo cuore amorevole per il peccatore. Io provo forse piacere se l'empio muore, dice il Signore. Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? Persino quando l'uomo si oppone a lui in tutta la sua ribellione, egli lo ama. Egli si addolora. L'ira santa del nostro Signore Gesù era mista al suo dolore. Era arrabbiato ma allo stesso tempo pieno di compassione. E Dio è l'unico che può essere colui che giudica e colui che salva nello stesso tempo. Vi ricordate, Gesù vede a distanza Gerusalemme, quella città che sta per giustiziarlo, che griderà tra poco a pieni polmoni: crocifiggilo, crocifiggilo! E lui si ferma e piange per Gerusalemme. Però subito dopo cosa accade? Che pronuncia uno dei peggiori giudizi su una città che la Bibbia abbia mai riportato. Lo sai che Dio ti ama nonostante i tuoi peccati? Come possiamo trascinarci sapendo che il nostro peccato scatena tutto questo nel cuore di Dio, un Dio santo, un Dio amorevole? Consideriamo le nostre vite oggi. Non andremo a Gesù, da Gesù con sincero pentimento? Non abbandoneremo quei peccati? Non crederai a Lui per fede? Non ti rifugierai dalla furiosa ira del Dio Onnipotente all'ombra della croce di Gesù, che ha dovuto subirla per il peccatore? Quanto questo confronto pungente rivela, da una parte la peccaminosità dell'uomo, dall'altra la divinità di Gesù. Da una parte l'uomo. Il suo cuore è insanabilmente malvagio, corrotto. La sua condizione è disperata. I peccatori sono meritevoli dell'inferno, dice la Bibbia. E dall'altra parte Dio, santo, furioso contro il peccato e contro i peccatori impenitenti, ma nello stesso tempo un Dio che ha un cuore dolorante, morbido, sofferente per il peccatore. È straordinario pensare che tutti quelli che hanno creduto in Gesù ora sono dalla stessa parte di Dio. Un tempo eravamo dalla parte sbagliata, eravamo oggetto della stessa ira, con gli stessi cuori duri, ma c'è stato un giorno in cui il Signore Gesù Cristo è venuto e ci ha salvato. E io sono stupito, e io sono meravigliato di quello che Gesù ha fatto per me. Quale compassione ha avuto per amarmi? Di quanta grazia Lui mi ha investito? Che coppa amara ha dovuto bere il mio Salvatore a causa del mio peccato incallito? Abbiamo lasciato quell'uomo in mezzo alla stanza. Che cosa gli accadrà adesso? E Gesù gli comanda, mentre lui è in piedi: stendi la mano. Ma com'è possibile un comando del genere? È paralizzato, non lo può fare. È come se dicesse a un cieco: descrivimi quello che vedi, o un sordo: riproduci il suono che hai sentito. E invece ecco quello che accade. Egli stese la mano e fu ristabilita. Mamma, come avrei voluto essere lì? Avrei voluto vedere al rallentatore questa scena, mentre la stende ristabilita o è ristabilita e perciò la stende. È una guarigione miracolosa, ma ancora di più, è una guarigione compassionevole. Riuscite a immaginare il fermento in quella sinagoga? Sapete, la sinagoga era un posto simile a questo, a una chiesa, dove tutti si conoscono. I problemi di salute fisici delle persone sono noti agli altri, quelli che la frequentano regolarmente. La paralisi di quell'uomo era risaputa, e adesso hanno visto quello che è successo. Immagino tutte le espressioni di meraviglia. Oh. Una folla stupefatta quando quella mano di quell'uomo ha trovato istantaneamente la sua forma perfetta, esattamente come l'altra. Quale sarà la reazione dei farisei di fronte a tutto questo? Voglio dire, qualsiasi persona ragionevole e sensata avrebbe detto: ma forse mi sto sbagliando su Gesù? Dovrei ripensare a quello che sto pensando su di Lui? E invece è successo esattamente il contrario. E questo ci porta al terzo elemento che ha portato Gesù alla croce: una cospirazione paradossale. Guardate come Marco chiude questa storia, questa narrativa, versetto 6. I farisei usciti tennero subito consiglio, non hanno fatto passare un secondo, quasi quasi sono usciti fuori per quello. Tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Allora possiamo leggere questo versetto e pensare che sia una storia, che sia una narrativa, che stia descrivendo qualcosa che sta accadendo, ma sta descrivendo quello che sta accadendo nel cuore di quegli uomini. Questo deve essere un monito per tutti noi. Tu che stai resistendo a Gesù Cristo, sappi una cosa: che se tuo cuore non si sta ammorbidendo, si sta indurendo. Non vedi la progressione di questi uomini? Prima lo seguivano e lo osservavano, e hanno cominciato ad odiarlo. e vogliono trovare qualcosa per ucciderlo. Ma dopo quello che Gesù ha fatto, dopo che Gesù li ha messi davanti al loro peccato, loro agiscono per distruggerlo. Quando non ci si ferma, si sprofonda. Luca 6 dice questo, riguardo questo versetto, dice che i farisei erano pieni di furore. Il termine furore che usa Luca significa letteralmente erano privi di senno. In altre parole, avevano il sangue al cervello, erano pieni di follia, avevano perso la testa, erano fuori controllo dalla rabbia. Perché? Per l'odio che avevano verso Gesù. Ed è paradossale. Un uomo che fa il bene come nessun altro è odiato come nessun altro prima. È paradossale, i capi giudei cercano di negare a Gesù il diritto di fare il bene il giorno di sabato, ma per loro è il giorno giusto per cospirare e ucciderlo. Questi leader religiosi erano infastiditi dal fatto che Gesù si arrogasse l'autorità di mettere in discussione la loro tradizione orale, la loro vita, la loro tradizione che non aveva nessuna attinenza con la legge. E mentre lo faceva operava in grazia verso i malati, i disabili, e guarì molti, indipendentemente dal giorno della settimana. E Gesù ha affrontato la durezza del loro cuore. E loro hanno resistito, hanno lottato con tutto loro stessi. Sono saliti sul trampolino, si sono buttati e si sono spanciati. E adesso erano pieni di rabbia. Erano stati smascherati, erano stati respinti e volevano incastrarlo. Perciò sono furiosi, vogliono farlo morire. E vorrei dirvi qualcosa riguardo a questo termine, morire. Il termine greco per questa parola ha a che fare con un nome di Satana, Apollon, che significa distruttore. Non solo vogliono farlo morire, sono talmente furiosi che lo vogliono letteralmente distruggere, disintegrare. E così mettono in atto una cospirazione che è paradossale. Marco ci fa sapere che per questo scopo i farisei e gli erodiani si sono alleati. Chi sono gli erodiani? Non sono una setta del giudaismo, non sono come gli esseni, come i farisei, come i sadducei, che erano sette ebraiche. Erano dei laici, erano ebrei che non avevano nessun interesse per la religione e si erano uniti alla causa di Erode il Grande e alla sua stirpe. Erano una specie di setta politica fedele alla dinastia erodiana per interessi personali, per avere dei vantaggi economici. Così questo è quello che succede in un paese in cui la maggior parte della gente si oppone al dominio di Erode. Gli erodiani erano considerati dei traditori, traditori religiosi, traditori politici, e in questo contesto i farisei odiavano Roma, l'invasore, e odiavano anche il dominio romano, si erano sempre opposti agli erodiani fino a quel momento. Eppure, pur non avendo nulla in comune, si sono uniti perché avevano trovato in Gesù un nemico più grande da annientare e distruggere. Paradossale. E questo è tipico dell'essere umano. Pur di non seguire Gesù, cerca alleati, persino quelli più scomodi. E non pensare necessariamente ad alleati fatti in carne ed ossa, pensa piuttosto alle scuse che vengono abbracciate, ai pretesti che vengono valorizzati. Che cosa ci ha insegnato questo racconto? Che cosa ci ha portato a vedere lo Spirito Santo attraverso le parole di Marco questa mattina? Un grande Signore, Gesù, dominante, potente, onnisciente, santo, e dall'altra parte il cuore umano nella sua più totale depravazione. E oggi ho posto diverse domande, vi sarete accorti, ma forse quella più penetrante è quella che sto per fare adesso. Riusciamo a vedere il nostro peccato come parte della cospirazione cosmica che ha portato Gesù alla croce? In altre parole, percepite la vostra parte personale nel tradimento divino che ha portato Gesù a morire? Lutero ha detto questo. Guardate Gesù che sta per essere inchiodato e cercate i chiodi. Quei chiodi li troverete nelle vostre tasche. Marco ci ha presentato anche un Dio in carne umana che si è addolorato per la durezza dei nostri peccati, un dolore tanto grande che lo ha portato a morire in croce al nostro posto. Voglio chiederti, hai sperimentato la sua tenera misericordia, hai sperimentato il suo grande perdono. Gesù ha le braccia spalancate per ricevere chiunque si pente dei propri peccati e crede in Lui. E ha detto che chi lo farà avrà la vita eterna e non sarà mai deluso. Io l'ho fatto. Io posso testimoniarlo. Non sono mai stato deluso. La domanda è, sarai tra questi?